Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Jest krzyk delikatny, tak. To wołanie bez słów, chcesz usłyszeć, patrz. Radość tworzy tę myśl, rzeźbi tak jak chce. Zwalcza lęk, granic mniej. Które można mieć. Zachwyt dziecka to stan, dla nich wiem to sen. Tak bardzo inny, a pewnie ten sam. To może jest tłem, jest gdzieś tam.
Art Brut, questi erano i Miss Lovitz. Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Adesso in Onda, in diretta da Radio TNA, al microfono Arnaldo Casali, in regia Francesco Franceschini, che attendeva da ormai 6 anni il nuovo singolo dei Mislovitz.
Art Brut,
tratto dal nuovissimo album che si chiama Jevajne Jak Vesoko Jesteśmy.
Cioè arte brutta sarebbe.
Il titolo significa non è importante quanto siamo importanti. Ah. Non è importante quanto siamo importanti.
Chi l'ha scritto, Cacciari, sta cosa?
Beh, loro sono un po' dei filosofi. Arthur Rojek, che è il leader dei Mislovitz, insomma, scrive, sono testi abbastanza impegnati e impegnativi.
E si sarà sentito, si sarà capito.
Sarà sentito dei nostri ascoltatori polacchi, visto che insomma ce ne sono molti anche che ci ascoltano.
Discriminazione, gli italiani non contano.
Non so quanti capiscono il polacco, comunque.
Parte te, voi.
Mislovitz l'abbiamo ascoltati spesso in passato, ripeto, ormai erano 6 anni che non facevano un disco nuovo.
Ci sarà un motivo.
È uscito.
Ci sarà un motivo.
Sono dei grandi, sono uno dei più grandi gruppi del mondo, anche se nessuno lo sa, visto che in Italia non li conosce nessuno. Però
tranne quelli che ascoltano TNA.
Esatto, ci pregiamo, e io lo dico seriamente, che questo è il più grande gruppo polacco, e Radio TNA è l'unica emittente italiana che trasmette le canzoni di Mislovitz, e io sono l'unico giornalista
che compra i dischi
italiano che ha scritto un articolo su Mislovitz. Quindi
su Wikipedia ci sei? C'è questa unico. Cosa, su Wikipedia dovresti metterla.
Non lo so, su Wikipedia sono figuro la voce Francesco Salvi. Non so se
sei citato.
Ma facciamoci seri, perché oggi affronteremo un tema che è particolarmente caldo e dibattuto. Insomma, è un dibattito che è già presente da qualche anno ormai in città, diciamo da un anno e mezzo se ne parla, ma diciamo che è tornato a essere particolarmente infuocato nell'ultimo mese, diciamo, e questo anche grazie devo dire a una serie di articoli che abbiamo pubblicato sul Giornale dell'Umbria, che sono che poi sono partiti da un'intervista ad un personaggio molto conosciuto in città, che oggi abbiamo ospite in studio, che è Paolo Leonelli.
Buongiorno.
Probabilmente quando ho detto dibattito e ho detto Paolo Leonelli avrete già capito che si tratta del Teatro Verdi, perché appunto è stata proprio un'intervista che abbiamo fatto, è uscita il 19 marzo, quindi ormai da un mese, sul Giornale dell'Umbria, in cui appunto Paolo ha detto la sua sul Verdi, avviando poi un dibattito su cui sono intervenuti praticamente tutti e stanno continuando a intervenire, dal sindaco di Girolamo all'assessore Guerra, all'assessore Ricci, Rifondazione Comunista, il Club della Libertà, e poi adesso ne parleremo piano piano, la Fondazione Casagrande. Insomma, nell'arco di un mese si è creato un dibattito molto, molto vivace. Domani probabilmente leggerete sul Giornale dell'Umbria un intervento di Marzia Ubaldi, la nostra amica di Radio TNA, che è stata nostra ospite e che tutti conoscete, insomma, attrice e fondatrice insieme a Gastone Moschin dell'Accademia Mumos, che è la scuola di teatro che ha formato praticamente tutti gli attori professionisti di Terni sotto i 30 anni, perché prima non c'era. Infatti Riccardo Leonelli, che tra l'altro oltre a essere un protagonista della nostra radio, è anche figlio di Paolo, è uno dei pochi attori professionisti che non ha fatto la Mumos, perché quando lui è diventato attore la Mumos ancora non c'era, lui ha fatto l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Ma ecco, sicuramente sono tutte realtà molto importanti. Paolo, i teatri, a parte che ha fatto tante scenografie, tra l'altro, ma ha fatto proprio i teatri e li ha ristrutturati diversi, 6 se non sbaglio in Umbria.
6 in Umbria.
E quindi sicuramente è uno che di teatro ci capisce. Allora, facciamo un po' il punto della situazione prima ancora di arrivare al dibattito, perché ovviamente non possiamo dare per scontato che i nostri ascoltatori già conoscano tutto, soprattutto poi chi ci ascolta da fuori Terni, perché poi ovviamente noi su internet andiamo in tutto il mondo e magari chi ci ascolta da fuori Terni non sa che cosa sta succedendo al Teatro di Terni. Quindi spieghiamolo, il Teatro Comunale di Terni, il Teatro Verdi, è stato realizzato nel 1848, se non sbaglio, da Poletti, architetto pontificio. Fu un grande teatro, giusto? Diciamo anche cosa è stato il Teatro Verdi quando è stato realizzato.
L'architetto Poletti, un architetto neoclassico dello Stato Pontificio, noi siamo nello Stato Pontificio, ha progettato, oltre a varie opere importanti, 3 teatri: il Teatro di Fano, il Teatro di Rimini e il Teatro di Terni. Il Teatro di Terni, rispetto agli altri 2, Fano, che è rimasto sempre integro, non ha avuto nessun problema. Quello di Rimini, che è stato distrutto e che in questi giorni, in questi anni, si sta ricostruendo così come era. il Teatro Eterni, che era il terzo, il più importante e il più grande dei tre.
Mille posti, no, ricordiamo.
Circa
su una popolazione di 15.000.
Mille posti su una popolazione di 15.000 abitanti che si lamentavano che il teatro era troppo piccolo per l'affluenza che c'era all'epoca. Quindi credo che anche oggi perlomeno questo obiettivo lo dovremmo raggiungere. Quindi un teatro molto bello, all'italiana, costituito dai tre classici nuclei, no? Il foyer, l'ingresso, in qualche modo le sale di ricevimento, la sala fatta a palchetti, platea, no? Quattro ordini di palchi più il loggione e un grande palcoscenico. Era molto significativo. L'abbiamo perduto. Io dico, no, ci sono state due distruzioni del teatro, una causa la guerra, perché due bombe hanno colpito il palcoscenico e la platea, ma anche, no, perduto con la ricostruzione.
Ecco,
perché si fece, ecco.
Andiamo per ordine, quindi il teatro rimane, quindi dal 1848, vabbè, subisce qualche rimaneggiamento nel corso degli anni, comunque rimane più o meno intatto fino alla seconda guerra.
Sì,
mondiale.
Modificato, era, diciamo, lo si riconosceva come un teatro bellissimo, un teatro che ha avuto l'illuminazione in contemporanea con la Scala di Milano, quindi era un teatro che veramente era conosciuto in tutta Europa.
Due bombardamenti lo radono.
Due bombardamenti, no, non lo radono, e questo è il problema, un altro, perché io dico seconda e forse oggi terza distruzione. La prima distruzione è quella della guerra, però fu parziale.
Quindi non fu distrutto completamente.
Non fu distrutto, allora il foyer avevo distinto tre spazi che poi sono quelli classici del teatro all'italiana. Il foyer, le sale d'ingresso, la scalinata, quel bel colonnato che oggi è il restauro, non hanno subito danni. La platea fu distrutta per circa metà parte, il palcoscenico quasi interamente. Invece di restaurarlo, si scelse.
Ma i palchetti furono distrutti? O erano?
No, solo in parte.
Quindi i palchetti in parte erano rimasti?
Erano rimasti, quindi ci fu allora una scelta, che io dico la distruzione, prima
scelta
della guerra, la seconda del progetto, invece di, forse all'epoca si pensava diversamente, invece di ricostruire il teatro che si poteva allora restaurare e ricostruire, quella parte che mancava si poteva ricostruire, perché c'erano anche reperti, brani da recuperare. Si scelse di trasformarlo, anche perché allora interessava molto di più fare il cinema, e quindi si è fatta la galleria, si sono tolti i palchetti, eccetera.
Di fatto è stato distrutto.
È stato anche abbandonato. Sì,
l'aspetto interno del teatro è stato totalmente stravolto.
Totalmente stravolto, perché poi c'erano pitture, affreschi, eccetera. Invece di
oggi, al posto dei palchetti, abbiamo una platea, una galleria.
La platea e la galleria. I palchetti sono accennati, ma non hanno quelle decorazioni, quegli elementi che avevano, i colonnati, tutte le statue, ad ogni colonna in alto rispetto al loggione c'era una statua, quindi era un elemento decorativo importante.
I posti sono rimasti però quelli che erano.
I posti sono anche diminuiti con il discorso del cinema. Sì. Poi pian piano sono ancora più diminuiti per motivi di sicurezza.
Però diciamo che fino a qualche anno fa erano 900? Quanti erano?
Ma no, 800? Ultimamente credo 650.
Non prima del...
Quando era appaccato il
teatro. All'epoca Lucioli ancora, no? Dico, ancora diciamo all'epoca.
No, all'epoca Lucioli già era molto ridotto.
Era già meno.
Il teatro storico era più di 1000 posti.
Fatto sta che poi Lucioli, appunto, che prende in gestione il Verdi, lo ristruttura quindi per una convenzione di 50 anni, quanto?
Sì, credo, fino a 2-3 anni fa l'ha gestito.
Lucioli ovviamente aveva anche il Politeama, l'Antoniano per un periodo, il Fiamma, eccetera, eccetera. Dopodiché, finita la convenzione, Lucioli, che nel frattempo ha investito tutto sul Cityplex, tant'è vero che è stato chiuso il Fiamma, è stato ridato l'Antoniano ai Frati, eccetera, eccetera, restituisce quindi alla fine della convenzione il Verdi al comune, il quale io penso che siano passati più di 3 anni, perché io mi ricordo che almeno per parecchi anni l'assessorato diceva sì, il prossimo anno iniziamo i lavori, sono stati rimandati molto questi lavori di restauro, finché a un certo punto succede nel dicembre 2010, se non sbaglio,
più o meno, ora le date non sono così,
crolla un pezzo di teatro,
sì, la parte diciamo anteriore. Qual è il problema? Che il teatro già da una decina d'anni ogni spettacolo aveva una deroga dei Vigili del Fuoco. Sono tanti anni che ci sono problemi in questo teatro. Sì, riusciva a tenerlo aperto con deroghe, no? Del sindaco, quindi anche
diminuendo, come dicevi, anche sempre
anche
di più i posti,
eccetera, con grosse responsabilità, pur di non chiuderlo. No? È un problema che andava affrontato sicuramente anche
era
prima.
Era stata chiusa una gran parte della galleria, ricordo.
Sì, anche prima. Che a un certo punto veramente queste deroghe non sono state più possibili e chiaramente si è chiuso.
E quindi, anche perché appunto si è chiuso subito dopo, era ancora aperto? No, è stato chiuso poco prima del crollo. Comunque è crollato un pezzo di tetto, poi si è scoperto che praticamente era tutto marcito il legno che stava sopra. Quindi noi abbiamo tuttora, adesso lo stanno restaurando, ma c'era l'intonaco vuoto. Era rimasto l'intonaco con dentro il nulla e quindi da lì poi sono iniziati questi crolli. Quindi lavori d'urgenza. E ovviamente dal momento in cui sono partiti i lavori d'urgenza, erano già previsti lavori di restauro, si è cominciato a discutere su come rifare, su come sistemare questo teatro. E qui entriamo nel vivo del dibattito, perché poi per molti mesi, direi, anzi per più di un anno, dal crollo del dicembre 2010 fino appunto adesso, al marzo del 2011, si è detto, non si è detto, si è parlato, sì lo facciamo, non lo facciamo, c'è una commissione, era tutto un po' nell'ombra, devo dire. È stato fatto qualche mese fa un sopralluogo anche alla stampa in cui hanno spiegato che cosa stavano facendo sulla facciata del teatro, appunto, che la stanno ripristinando proprio come era ai tempi di Poletti, quindi hanno anche ripulito, stanno ripulendo le colonne, quindi l'aspetto del teatro esterno sarà come, non più come l'abbiamo conosciuto noi nel dopoguerra, ma come era all'origine del 1848. Solo di questo si è saputo. Per il resto era tutto un po' nell'ombra e diciamo che a stanare il ragno dalla tana in qualche modo è stata anche questa intervista molto forte. Anzi, prima ancora c'era stato un intervento della Fondazione Garit in cui si chiedeva proprio di ripristinare anche all'interno del teatro quello che era il progetto di Poletti. C'è stato uno scontro tra Fondazione Garit e Assessore ai Lavori Pubblici Silvano Ricci, che aveva già in qualche modo acceso la scintilla, e poi l'intervista che abbiamo fatto appunto nel giornale con Paolo ha in qualche modo acceso proprio l'incendio, perché poi sono create tutta una serie di reazioni a catena che ora però rischiano di essere soffocate, perché il Comune invece sembra determinato ad andare avanti per la sua strada. A questo punto diciamo quali sono le posizioni, cioè cosa vuole fare il Comune, l'Assessore ai Lavori Pubblici Silvano Ricci, cosa invece ha proposto Paolo anche a nome della Fondazione Garit?
Beh, diciamo che ultimamente pare che l'amministrazione sia orientata, io penso fin dall'inizio, un po' per carenza di mezzi, no, di mezzi economici, perché per restaurare un teatro di questo tipo, di questa grandezza, ci vogliono moltissimi soldi. Comunque, qualunque
dicevamo
sia,
20 milioni di euro?
Ma sì, circa o un po' meno, ma insomma una cifra consistente.
E il Comune ne ha attualmente a disposizione 3 milioni, se non sbaglio.
Pare che l'amministrazione ne abbia 3, però io non vorrei fare questo discorso, anche perché devo fare una considerazione. Qualunque intervento si debba fare, il costo è rilevante. Se noi facciamo un'operazione, anche ipotizziamo, anche risparmiando la metà rispetto a questa cifra rilevante, e restituiamo alla città un teatro che è brutto, non è funzionale, non serve a niente, no, non ha futuro, l'abbiamo buttato via una cifra rilevante. Allora qui si sta parlando di tutto, l'amministrazione ha fretta di riaprire il teatro, comunque, con deroghe anche si parla, ogni tanto cambia il progetto in un modo o in un altro, secondo me anche l'equipe che ci sta lavorando non è completa, ogni tanto si chiedono consulenze.
Tra l'altro sono 3 persone, se non sbaglio, diciamo, 3 tecnici del Comune che stanno gestendo
tutta la
cosa. La
scelta è stata questa, non abbiamo soldi e non possiamo incaricare uno studio, no? Con una gara, uno studio esterno di fare il progetto che abbia competenza. Lo facciamo con l'amministrazione. Il sindaco dice: noi ci fidiamo dell'equipe tecnica dell'amministrazione perché sono qualificate questo e quell'altro, e poi scappa fuori tutti i giorni che chiamano la consulenza del Politecnico di Milano, poi chiamano la consulenza di un altro studio per gli impianti, poi chiamano la consulenza, ma allora quale equipe?
Tra l'altro ricordiamo che i risultati di questo tipo di modo di agire del comune di fare tutto, no? Senza, ce l'abbiamo sotto gli occhi, perché il SEC, sappiamo tutti i problemi che ci sono stati, ecco, se, e le polemiche che continuano proprio per le disfunzioni che aveva e che tuttora ha, nonostante
ora siano stati fatti. Io credo che chi lavora sono persone serie, però un tema di questo genere va affrontato a più alto livello, perlomeno sull'impostazione del progetto, su come fare questo teatro. Io devo dire che ho avuto l'esperienza di restaurare insieme all'architetto Struzzi 6 teatri, ma 10-15 anni fa. sono stati anche alcuni un successo, ma il tema era veramente più facile, perché avevamo dei teatri che avevano la loro integrità. Abbiamo fatto un vero e proprio restauro abbastanza filologico. Che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo messo in sicurezza per le norme, le uscite di sicurezza, abbiamo ripulito, abbiamo restaurato gli affreschi. Il tema era già dettato, certo. Era un tema semplice.
Qui invece bisogna proprio reinventare
il tema del Teatro Verde, è di reinventare. Io mi vergogno, in questa città non abbiamo il teatro, l'unica città dell'Umbria, perché le altre città dell'Umbria hanno avuto finanziamenti europei, per cui hanno messo a posto i teatri. Non si è capito perché noi non li abbiamo richiesti, no? È vero, forse lo gestiva Lucioli, non lo so, comunque. Però questa, diciamo, situazione attuale potrebbe essere anche un'occasione, purché si faccia non un piccolo lifting del cinema Lucioli, che è quello che sembra che voglia fare l'amministrazione, ma si pensi o si provi a fare, perlomeno si provi a fare un teatro che serva al centro Italia, un teatro nuovo, un teatro diverso da quelli da quello di Narni, perché sennò noi rifacciamo un teatrino come l'Antoniano, che c'ha fra poco 500 posti, e che ci facciamo? Non possiamo portare dei spettacoli qualificati in questa città per il prezzo chiaramente del biglietto, per la capienza, sì, perché il palcoscenico non è attrezzato, perché tutto è brutto, diciamo, un teatro deve avere...
Ricordiamo che attualmente noi non abbiamo nemmeno l'Antoniano, e quindi il teatro più capiente che abbiamo appunto è il SEC, che oltre a tutti i problemi che è all'interno, ma c'ha 300 posti, quindi non si possono portare. Attualmente noi non abbiamo a Terni un teatro in cui portare degli spettacoli che hanno più di 300 posti. Cosa vuole fare il comune? L'assessore ai lavori pubblici Ricci vuole, e l'ha ribadito proprio con un comunicato che è uscito ieri sul giornale, su tutti i giornali, che sostanzialmente mettere in sicurezza, quindi consolidamento delle strutture gravemente lesionate, adeguamento alle normative di prevenzione incendi, adeguamento della distribuzione dei posti a sedere, quindi si riducono i posti da 1000 a 680, progettazione di impianti ed attrezzature scenotecniche in linea con le moderne esigenze, ovvero insomma rinunciamo a questo restyling, non ristrutturiamo il teatro, ma ci mettiamo due toppe e lo riapriamo il prima possibile, magari, aggiungo io, in tempo per le elezioni.
Ma io non credo che questo, tra l'altro, sia possibile. Voglio dire, se vediamo...
Con 3 milioni di euro, ecco, tu mi dicevi Paolo, in realtà 3 milioni di euro
anche loro
non basteranno.
Pensano 8, 9 che ci vogliano, ma poi quando si vanno a fare i conti, poi dipende da quello che propongono. Quello che io dico non è che ho fiducia nell'equipe, no, che può partecipare, ma ci vuole un gruppo più completo, più complesso, più gente. Ma poi prima, bisogna pensare prima, forse il progetto del teatro potrebbe non farlo un architetto, lo potrebbe fare un impresario teatrale a darci dei suggerimenti, no, che possano portare a un risultato, anche se un pochino più di costo, però soldi spese bene, per cui sto teatro sia... Come nell'Ottocento i ternani erano orgogliosi, si raffrontava il teatro di Terni alla Scala, io come cittadino ternano vorrei che chi viene a Terni e dice: avete un bel teatro, di un teatrino tipo quello come era il Verdi ultimamente, non ce ne facciamo niente. E perché ho sfiducia nell'amministrazione? Per gli esempi precedenti. È stato progettato un auditorium a Terni, forse qualcuno non lo sa, sono stati spesi soldi per fare un auditorium, non ci si fanno nemmeno i saggi di pianoforte perché l'acustica dell'auditorium è impossibile. La Chiesa del Carmine, soldi buttati via, colpa di chi? Dell'equipe, dell'amministrazione.
Diciamo che sono stati molto bravi a buttare via i soldi in questi anni.
Abbiamo progettato il caos. Il caos era una bella idea di fare un teatro sperimentale, perché si pensava la città c'è il Verdi. È vero che la città, diciamo, se torniamo indietro, aveva in contemporanea il Goldoni, il Verdi e il Politeama 4.000 posti, oggi ci abbiamo paura a fare qualche posto in più, che invece è molto significativa questa cosa. Allora, fallimento dell'auditorium, fallimento del caos, perché fallimento del caos? Ma se tu vuoi fare un teatro sperimentale, quello era un capannone industriale, non dovevi fargli niente. Che teatro sperimentale significa che il regista che arriva allestisce la scena, certo, non fa il teatrino tipo l'Antoniano che fa il palcoscenico due gradonate da gradinate, quale non si vede il palcoscenico non attrezzato. Ma che teatro sperimentale è? Gropius nel 1930 ha progettato un teatro sperimentale, ma è un nuovo nel quale c'è la platea che si muove a destra e a sinistra. Il Centro Pompidou è famosissimo di Rogers no? E Piano. Perché? Perché c'ha i solai che s'alzano, che si abbassano, le pareti che si muovono, quello è sperimentale.
Ma diciamoci la verità, Paolo, che purtroppo quello che hanno in comune tutte le cose, ma anche in generale le politiche culturali che si fanno a Terni, che non c'è mai l'idea di un minimo di lungimiranza o di investire su un progetto che coinvolge la città. Si tende sempre a fare le cose anche semi di nascosto, diciamo, non è cosa vostra, si tende a dire è cosa nostra, no? La cultura è cosa nostra, l'amministrazione, voi non vi impicciate. Tant'è vero che poi l'ultimo comunicato, dopo appunto un mese di interventi in cui anche all'interno della stessa giunta, voglio dire questa cosa perché appunto Paolo aveva lanciato queste proposte, ovvero una commissione di esperti che possa fare delle valutazioni e delle proposte al comune, una commissione formata appunto da architetti, da impresari, da attori.
No, io voglio addirittura dire questo: la commissione è preliminare a mio avviso, ma non potrebbero nemmeno servire gli architetti, perché gli architetti vengono dopo. Qualcheduno ci deve dire che tipo di teatro, che tipo di palcoscenico. Se il palcoscenico oggi che facciamo, il teatro dell'opera, il teatro della prosa, il teatro per la musica jazz, quello, facciamo un teatro flessibile, allora in base a quello che vogliamo fare, in base a quello che serve a Terni, dopo arrivano i progettisti, dopo arrivano le verifiche del Politecnico. Ma se tu non hai fatto prima, non sai quello che fai, ma che giri a vuoto, no? Perdi i mesi, gli anni. Io ho un anno che sto battendo su questo, ci vuole qualcheduno che ci aiuti, ma non serve un architetto, qualcheduno che dica fate questo l'amministrazione perché serve alla città, al territorio. Questo, se l'amministrazione poi crede a chi gli dà questa idea, illuminante, certo. Speriamo che venga, ma perlomeno ci vuoi provare, non puoi partire con le bende sugli occhi, ecco.
Un'altra cosa su cui... Tra l'altro tu hai detto che secondo te una volta che si fa un progetto ambizioso che vale la pena su cui vale la pena investire, i soldi si troveranno anche in vario modo. E poi una priorità che tu hai lanciato, ma che poi è stata raccolta da tutti quelli che sono intervenuti, è stata il discorso che non si può rinunciare ad avere almeno 1000 posti, no?
Ma questo mi sembra abbastanza ovvio, perché fra 600 posti e 1000 posti significa il biglietto costa il 40% meno. Allora, certo. Terni ultimamente si sono fatti dei cartelloni, ma da diverso tempo, dei cartelloni talmente miseri rispetto per esempio al Morlacchi.
Perché certi personaggi non si possono invitare.
Che fa parte il Teatro Stabile dell'Umbria, è tutto un carrozzone nel quale noi paghiamo i soldi al Teatro Stabile dell'Umbria. I soldi del biglietto del Verdi vanno al Teatro Stabile dell'Umbria. Allora a Perugia fanno un cartellone di prima categoria. A Nanni e Amelia, sì, ultimamente io sono sempre stato abbonato, non l'ho fatto più l'abbonamento perché andavo a vedere spettacoli Nanni e Amelia che erano 100 volte meglio di quelli di Terni. Sì. Io ho l'ambizione come ternano che il cartellone di Terni sia uguale a quello di Perugia, anzi migliore, sì, se sì, facciamo ecco. Un teatro più bello del Morlacchi, potremmo dire per 10 anni ci avete rubato i soldi, adesso facciamo l'inverso, non sarà possibile, ma insomma,
ricordiamo
meno pari.
Spettacoli come Gigi Proietti, solo per fare un nome, non si possono fare adesso perché costano appunto troppo, avendo così pochi posti non si può prendere un personaggio per una data o per due date, ovviamente l'attore le costa il doppio, ma gli incassi sono quelli, quindi sinteticamente, perché stiamo verso la chiusura, in sostanza comunque l'appello che Paolo ha lanciato è stato quello, non tanto facciamo il teatro come il Poletti o facciamo questo o facciamo quello, semplicemente fermiamoci, fermatevi, discutiamone, parliamone, apriamo la discussione alla città e agli esperti, non fate come sempre le cose di nascosto per conto vostro. Questa posizione è stata in qualche modo sposata a cominciare dall'assessore alla cultura Guerra, che in qualche modo ha dato ragione a Paolo dicendo sì, sono d'accordo anch'io, anche lui dice è assurdo che nel 1848 su 15.000 abitanti ci fosse un teatro da 1.000 e oggi che ne abbiamo 115.000 ce ne abbiamo uno da 600 per esempio. Il presidente del Club delle Libertà Matteo Bressan è intervenuto e mentre gli unici a difendere più o meno spada tratta Ricci sono stati quelli di Rifondazione, che comunque anche loro hanno detto: piuttosto che fare una pecionata è meglio buttarlo giù e rifarlo completamente. E anche loro alla fine hanno ammesso che i 1000 posti comunque sono importanti. La Fondazione Casagrande, anche la Marina Casagrande, ricordiamo che il concorso Casagrande quest'anno salta, non essendoci il teatro e non essendoci un teatro degno del concorso Casagrande. La Marina Casagrande ha detto: va bene, ma noi aspettiamo ancora, basta che poi ci date un teatro su cui lo possiamo fare sto concorso e non ci date una schifezza. Addirittura lo stesso sindaco di Gerolamo, intervistato, dice: ascolteremo la città, va bene, facciamo qualcosa di buono. Silvia Lunni è intervenuta anche lei, cito solo il titolo dell'intervista: dateci un teatro bello e funzionale. Alla fine lo stesso assessore Ricci dice: ok, va bene, facciamo una commissione, sono d'accordo, se la fondazione la finanzia io sono d'accordo a fare la commissione. Risultato: ieri il comune fa un comunicato in cui dice: sì, facciamo il concorso di idee, sì, facciamo la commissione tecnica, sì, facciamo un dibattito pubblico, a patto però che si seguono le linee guida già tracciate. Cioè, il progetto l'abbiamo già fatto, sappiamo già che cosa faremo, poi parliamone. Come dire, io ho concluso l'articolo con una battuta dicendo: un po' come fare le primarie dopo aver scelto il candidato, che infatti è quello che si fa sempre a Terni. Come sappiamo, abitualmente a Terni le primarie si fanno dopo aver scelto il candidato, stessa cosa. Apriamo il dibattito pubblico dopo che abbiamo già deciso cosa facciamo, parliate pure tutti, dite la vostra, tanto facciamo come diciamo noi.
Sono le false partecipazioni che spesso si fanno in tanti campi, purtroppo.
Infatti, tra l'altro, si dice, ieri il Comune dice: abbiamo già fatto 6 incontri partecipativi, abbiamo incontrato l'ordine degli architetti, abbiamo incontrato l'ordine degli ingegneri e sono d'accordo con noi. Ieri ho parlato con l'assessore Guerra privatamente, ma insomma non era un'intervista, ma me l'ha detto. Mi ha detto: guarda, io di questo non so nulla. La giunta, ho parlato anche con l'assessore Fabbrini e anche lui non ne sapeva nulla. Quindi la giunta, in primis è la giunta a non essere informata di quello che stanno facendo. Quindi questo discorso continuano a gestire con l'assessorato alla cultura, con questa commissione di 3 persone del comune, tenendo al di fuori del dibattito non solo la città, ma addirittura la giunta stessa e il consiglio comunale. Questa è una cosa, vedremo come andrà a finire, ma penso che sia davvero una situazione anche grottesca, anche un po' kafkiana, secondo me. Abbiamo finito il tempo, ma si sente la voce mia, perché io sento... abbiamo finito il tempo, Paolo, ma penso che torneremo a parlare, purtroppo penso che torneremo a parlare, perché credo che non sia ancora finita.
Bene, ecco, io volevo concludere dicendo questo: mi auguro che veramente, sebbene con gravissimo ritardo, ci si fermi un minuto e si accolga, no, un contributo importante dalle persone che vivono nel teatro. Abbiamo anche in questa città molte persone, adesso sentiremo, io già l'ho letto l'articolo che domani uscirà di Marzio Baldi, che dice, diciamo, fortunatamente, mi fa piacere che le stesse cose che dico io. Abbiamo Pampiglione, che è stato direttore, io ci sono stato al liceo 5 anni insieme, ha fatto il liceo classico a Terni, è stato direttore del teatro stabile di Varsavia, lo vogliamo sentire, può darsi che ci dà un contributo serio. Abbiamo Palleschi, un direttore d'orchestra che dirige a Mosca, dirige a New York, eccetera, altro ternano. Ma queste persone sono loro che ci devono dare una mano. Dopo, se loro mi dicono: fai un... fossi un all'architetto io, no? Allora, necessita fare questo, l'allargamento del palcoscenico, l'innalzamento del palcoscenico, perché per fare certe cose. Ci abbiamo anche una condizione fortunata, perché il Verdi nella zona posteriore c'ha non grandi spazi, ma ce l'ha. Ci avvicino altri spazi per fare dei servizi, lateralmente ci sono 2 vie d'uscita, quindi potrebbe essere anche trasformato, se questo serve, chiaramente, se questo serve, però non lo sappiamo.
E il allora Comune comunque ha promesso che ascolterà tutti e farà come gli pare. Chiudiamo, ringraziamo Paolo Lenelli, tutto, comunque tutta la rassegna, tutti questi articoli che vi ho citato li troverete a margine tra i contenuti extra di questa puntata sul sito www.radioadesso.it. Chiudiamo con una citazione cinematografica, la canzone si chiama 21 grammi, Vagisha Jeden Gramuf, sempre da questo album Jevajne Jak Vesoko Jesteśmy dei Mislovitz, e noi ci sentiamo come sempre la settimana prossima, sempre a quest'ora.